Benvenuti o bentornati su Casi Umani Podcast, l'ennesimo podcast di True Crime. Se non l'avete ancora fatto, seguitemi su Instagram su casiumani.podcast perché ho imparato a fare i caroselli apposta per voi e sarebbe davvero un peccato vanificare tutti i miei sforzi. Settimana scorsa abbiamo imparato a diffidare dai pacchi in giacenza e dalle sorprese, soprattutto quando ci viene chiesto di chiudere gli occhi, e questa settimana per consolidare il vostro, anzi il nostro trauma, ho scelto di volare in America e raccontarvi la storia della piccola Katie Beers. I casi umani di questa settimana sono tanti, tantissimi, per le più disparate ragioni, ma li conosceremo lentamente e non voglio farvi spoiler questa volta. Trigger warning prima della sigla, in questo caso si parla di abusi su minori. Non entrerò nel merito per il bene di tutti, ma è giusto che lo sappiate. Sigla! Come anticipato, questa settimana siamo in America, a Bay Shore, che si trova nello stato di New York, sulla costa meridionale di Long Island. La protagonista della nostra storia è la piccola Katherine Mary Beers, chiamata da tutti Katie, ed è così che la chiameremo anche noi. Katie nasce il 30 dicembre del 1982 e all'epoca dei fatti aveva quasi 10 anni, infatti siamo nel 1992. La sua mamma si chiama Marilyn, aveva ai tempi 44 anni e diciamo che non è mai stata una madre particolarmente presente. Viene descritta come una madre inadatta e negligente. Io non so se me la sento di essere così pesante con i giudizi, perché io tendo a giustificare tutti, quindi lascerò ai fatti parlare e a voi valutare. Non ho trovato molte informazioni su Marilyn e provando a googolare Marilyn Beers mi escono un sacco di pagine dedicate a beers, quindi a birre artigianali, ma sul padre di Katie sappiamo ancora meno, perché nemmeno Marilyn sapeva il suo nome e sapeva chi fosse, perché aveva intrattenuto in quel periodo diversi rapporti occasionali e di molti di questi uomini non sapeva il nome. Iniziamo benissimo. E oltre a Katie, Marilyn aveva anche un altro figlio, John, avuto da un altro uomo ancora, e anche di questo uomo non sappiamo chi sia. E John aveva 6 anni in più di Katie. Quindi Marilyn era una donna single con due bambini a carico, senza supporto dei padri, sia da un punto di vista pratico che economico. E in più mi è sembrato di capire che dovesse prendersi cura in qualche misura anche della madre, Helen, di circa 70 anni, che era rimasta vedova. Possiamo dire che è per questo che Marilyn fosse particolarmente assente, perché lavorava tantissimo per mantenere tutti, addirittura faceva due lavori. Il principale era come tassista e faceva praticamente sempre doppi turni per un totale di 12 ore al giorno, e il secondo lavoro era come assistente sanitario domiciliare, che credo sia tipo badante. E faceva quindi spesso anche dei turni di notte. E nonostante tutti questi lavori che lei faceva, i soldi non bastavano mai. Facendo la tassista ancora prima della nascita di Katie, Marilyn aveva conosciuto una certa Linda Butler, che era diventata col tempo una sua cliente frequente e a lungo andare anche una sua carissima amica, anzi le due erano migliori amiche, nonostante Marilyn in realtà la definisse una che, cito, ruba a tutti quelli che conosce tutto quello che hanno. Queste mi sembrano delle ottime basi per un'amicizia speciale. Nonostante quindi questa stima, tra virgolette, alla nascita di Katie, Marilyn le chiede di essere la sua madrina e sin dalla sua nascita quindi sarà zia Linda a tenere Katie quando Marilyn è a lavoro o quando è troppo stanca, ovvero praticamente sempre. E addirittura Linda arriverà a tenere Katie per intere settimane. Oltre che madrina, ad una certa la nostra Linda, che non è la mia Linda, e a questo punto ciao Linda, la saluto, Linda Butler si improvvisa anche Cupido e cerca di far mettere Marilyn con un suo amico di nome Salvatore Inghilleri, che mi suona molto italiano. E da ora in poi non lo chiameremo Sal, come lo chiamavano tutti. L'operazione di Match non va a buon fine e qualcuno se lo doveva pur pigliare, perciò alla fine se lo sposa direttamente Linda. E vanno a vivere in una casa in affitto non lontano dalla casa di Marilyn. Sal lavorava come meccanico ed era un uomo, diciamo, disgustoso. Era sempre arrabbiato con tutti e soprattutto era un uomo molto violento. E lo era con tutte le persone, indistintamente, con tutte le persone che gli passavano a tiro. Picchiava Linda, ovviamente, e arriverà a picchiare anche la nostra piccola Katie. Nonostante questi evidenti campanelli di allarme, Marilyn continuava a permettere che Katie e zia Linda passassero del tempo insieme perché riteneva che Katie fosse felice di stare con lei. E, cosa da non sottovalutare, ovviamente avere qualcuno che le tenesse Katie le permetteva di sostenere quei ritmi lavorativi senza dover neanche pagare una babysitter. E da quello che ho capito, Linda e Sal sono più giovani di Marilyn, di almeno 5 anni, ma nonostante questo hanno una salute peggiore di quella di un anziano. Con tutto rispetto per gli anziani in ascolto, se ce ne sono. Quando Katie aveva 2 anni, entrambi smettono di lavorare perché Sal aveva avuto un infarto, dal quale comunque si era ripreso, ma a quel punto era troppo stanco e debilitato per tornare a lavorare, mentre a Linda, che soffriva di diabete, viene amputata addirittura una gamba, la gamba sinistra, e arriverà a passare gran parte del suo tempo a letto. Non lavorando più, a questo punto non riescono neanche più a pagare l'affitto e vengono sfrattati. Così, temporaneamente chiedono ospitalità a Marilyn. Un'ospitalità che non sarà in realtà molto temporanea, perché durerà mesi e ogni volta che loro trovavano una casa nuova, venivano prontamente sfrattati e tornavano nuovamente da Marilyn. La casa era in condizioni davvero inadatte a ospitare appunto delle persone e dei bambini e cadeva realmente fisicamente a pezzi, oltre a essere molto sudicia. E durante queste convivenze prolungate, ovviamente Sal arriverà ad essere violento anche con Helen e Marilyn. Ma le due non hanno mai reagito per paura di eventuali conseguenze o ripercussioni, stesso motivo per cui poi non li hanno mai cacciati di casa, quindi se li sono sempre accollati. Non lavorando, Linda e Sal ovviamente non avevano soldi e quindi non contribuivano nemmeno alle spese domestiche e, come detto, occupavano anche abusivamente la casa di Marilyn. Ma in ogni caso erano comunque gli unici a gestire la casa e soprattutto a stare con Katie. E questo significa che Katie subiva abusi sin dall'età di 2 anni, emotivi, mentali e fisici, sia da Linda che da Sal, e la trattavano un po' come se fosse la loro schiavetta. Come detto, Linda aveva perso la gamba e praticamente passava tutto il giorno, ogni giorno a letto e faceva fare tutto a Katie. Da quando Katie aveva imparato a camminare, aveva iniziato a sfruttarla. Le faceva pulire i bagni, cucinare, passare l'aspirapolvere, fare il bucato, la mandava anche da sola a fare le commissioni e la spesa. Questa bambina aveva un paio d'anni. E la mandava anche a comprare le sigarette a qualsiasi ora del giorno e della notte. E anche ovviamente a comprarle degli snack o junk food, che mi sembra un'ottima cura quando si ha il diabete, effettivamente. Per dirvene una volta Katie era tornata a casa con 2 tranci di pizza del gusto sbagliato e Sal l'aveva picchiata e presa per i capelli. E tra l'altro, un'altra volta erano usciti per andare al cinema, ma non volevano portarsi dietro Katie, quindi dove tenerla, che fare? L'hanno messa dentro l'armadio chiusa a chiave e quando sono tornati la piccolina si era fatta la pipì addosso e l'hanno picchiata. E in quella circostanza le hanno spento anche delle sigarette sulle braccia. Per non farci mancare niente, Sal era violento oltre che con le persone, anche con gli animali. Quando Katie aveva 4-5 anni, aveva un piccolo gattino e lui l'ha ucciso lanciandolo brutalmente contro a un muro davanti agli occhi di Katie. Io onestamente non ho capito se a questo punto della storia, quindi quando Katie aveva 4, 5, 6 anni, Marilyn fosse consapevole e si rendesse conto di quello che Linda e Sal facevano alla piccola Katie, anche se mi sembra strano che non abbia notato le bruciature di sigaretta sulle braccia, però pare che non si sia mai accorta di niente. E vorrei smettere di elencare le cose orribili che ha subito Katie, ma come potete immaginare ne manca una, ed è la peggiore. Sal abusava anche sessualmente della piccola Katie. L'unico posto in cui Katie si sentiva al sicuro era la scuola, ma Linda e Sal non la mandavano quasi mai perché avevano bisogno di lei, giustamente, altrimenti chi puliva casa? E ci poteva andare soltanto molto raramente, ma quando lo faceva veniva presa in giro e bullizzata da tutti gli altri bambini che la chiamavano Scarafaggio, anzi ragazza Scarafaggio, e Dirty Katie, che vuol dire Katie la sporca, perché indossava sempre gli stessi vestiti sporchi o addirittura a volte inadatti alla stagione, tipo andava d'estate con il cappotto o d'inverno con la maglietta a mezze maniche, e puzzava perché non le veniva fatta regolarmente la doccia e i suoi denti erano gialli e pieni di carie perché non le era stato insegnato a lavarsi i denti, a spazzolarli. E nessuno voleva essere suo amico. E se qualcuno aveva da ridire sulle condizioni di Katie, Salvatore gli diceva di farsi i fatti loro, così le persone intimidite da lui, che conoscevano la sua indole un pochino violenta, si facevano i fatti loro. Ed è anche per questo che non sono mai stati chiamati realmente i servizi sociali. C'è una citazione dal libro che ho letto su questa storia, tra le tante cose che mi hanno colpito: per un cane, qualcuno avrebbe chiamato il canile. Per Katie nessuno sapeva cosa fare. Ma nessuno sapeva cosa fare? No, secondo me più che altro nessuno aveva il coraggio di agire. Perché cosa fare? Lo sai, chiami la polizia, chiami gli assistenti sociali, meni Sal, ti pigli un cartone ma glielo dai anche tu, fai qualcosa. E invece no, nessuno ha mai avuto il coraggio. Si sono sempre girati dall'altra parte e più che essere impietositi o dispiaciuti per Katie, nessuno ha mai fatto niente. Che schifo. Oltre a tutte queste cose che possono non aver molto senso, che possono arrivare a sembrare finzione da quanto sono assurde, c'era anche un'altra cosa strana, che era la distribuzione dei posti letto nella casa di Marilyn. Ovvero Marilyn aveva la sua stanza. Linda dormiva in una stanza che ai tempi era la stanza del fratello di Marilyn, Sal e John condividevano una cameretta da letto, Helen aveva una sua stanzetta e Katie niente. Katie non aveva una stanza. Generalmente dormiva con Linda, non so perché non con sua madre, però tendenzialmente era assegnata a dormire con Linda. Ma se lei non arrivava in camera entro le 21, Linda la chiudeva fuori a chiave e la mandava a dormire sotto sul pavimento o sul divano. Con sotto intendo il soggiorno, perché era una casa su più piani. E il più delle volte Katie si metteva a dormire a terra dietro al divano per paura di Sal, perché sapeva che se Sal l'avesse trovata in giro, lascia voi immaginare cosa le avrebbe fatto. E nonostante questo, perché io non credo che Linda non ne fosse consapevole, e nonostante questo Linda la lasciava dormire fuori dalla sua stanza, dove sua è tra virgolette perché è a casa di Marilyn. Anche se l'ho letto e l'ho scritto io, adesso che ve lo sto dicendo, mi sto veramente indignando e arrabbiando. Quindi faccio un respiro, scusate, e torno tra un attimo. Comunque, quando ho letto queste cose, ho proprio pensato: non può essere vero, tre donne hanno permesso questa cosa. Cioè, va tutto oltre alla mia comprensione. Ma nonostante tutto, la piccola Katie era una bimba molto generosa. Marilyn ogni settimana lasciava 5 euro a lei e a John, il fratello, per comprare qualcosa per loro, per sé. E Katie, anziché comprarsi lo snack, un regalino, prendeva sempre qualcosa agli altri. Li spendeva per comprare le sigarette a Linda, gli M&M's alla nonna o pensierini alla mamma. Non usava mai quei soldini per sé. Come vi dicevo, la casa di Helen e Marilyn cadeva a pezzi, ed infatti ad un certo punto succede. Pare che nonostante Katie non venisse lavata, al contrario Linda facesse delle docce molto lunghe e molto calde e avesse anche l'usanza di non asciugarsi e andare in giro sgocciolando biotta per casa e di non asciugare mai il pavimento, tanto che nel tempo il pavimento è marcito ed è crollato. Detta così suona davvero assurda, però l'ho letto da una fonte credibile, quindi io ve la dico e più tardi vi dirò la fonte. Questo mi interessa solo perché, per riparare il tetto, Helen insieme a Sal, chiede un prestito, utilizzando, credo, come garanzia la casa stessa. E una volta riparato il tetto, Sal ha utilizzato i soldi avanzati per aiutare con le spese di casa. No, non è vero, sto scherzando. Ovviamente no, li ha spesi per i fatti suoi. Fatto sta che per via di questo prestito, alla fine Helen, che era il garante, non è riuscita a pagare le rate del prestito e neanche la casa, e hanno perso la casa. Insomma, tutto questo per dirvi che a un certo punto perdono la casa. E qui succede un'altra cosa strana, perché Marilyn si trasferisce in un appartamento ricavato da un garage, da sola o forse con il piccolo John, mentre Linda e Sol, che si chiama Salvatore, quindi è Sal, quindi Linda e Sal, vanno a vivere dalla madre di Linda, quindi Annie Butler, e mi chiedo perché non ci sono andati prima, piuttosto che andare a scrocco da Marilyn. Comunque, fa niente, ormai è andata così. Ma soprattutto una cosa che non mi spiego e non ho assolutamente capito perché, Kathleen e nonna Helen vanno a vivere a casa anche loro di Annie Butler. Tra l'altro, in alcune fonti addirittura ho letto che Linda e Salvatore avessero la custodia di Katie, però non nella mia fonte principale. E quindi ho deciso di prendere per buono il libro che ho letto, che vi dirò poi chi l'ha scritto. E in questo libro non si fa riferimento a nessun affidamento, appunto. Semplicemente loro sono andati a vivere da Annie Butler insieme a Linda e Sal, che continuano comunque a scroccare case. Un giorno Marilyn prende a bordo del suo taxi una donna di nome Rose e le due cominciano a parlare dei loro figli. Marilyn parla di Katie e John e così Rose le dice di avere anche lei un figlio di nome John, che è una coincidenza pazzesca. Caspita, è un nome così originale. Si tratta di John Esposito, che è un imprenditore edile. Edile? Beh, voi avete capito. È un imprenditore di 43 anni. Che tra l'altro faceva il volontario nell'organizzazione Big Brother and Big Sisters of America, che era un programma in cui degli adulti, in maniera volontaria, si offrivano di aiutare dei ragazzi e delle ragazze che necessitavano di un supporto, di una guida. E così Rose suggerisce a Marilyn di far conoscere i due John, dato che il piccolo John non aveva una figura maschile di riferimento nella vita. E Marilyn aveva davvero un ottimo fiuto per le persone. John Esposito era molto amichevole con tutti ed era anche un membro esemplare con la comunità e si considerava un mentore per tutti i giovani che affrontavano situazioni difficili nella loro vita. Era un po' il punto di riferimento della comunità locale, del quartiere. E così Big John e Little John, come verranno chiamati poi per essere distinti, diventano inseparabili, iniziano a passare molto tempo insieme e Big John addirittura lo riempiva di regali, anche regali molto costosi, tra cui uno stereo da $1,200 e tra l'altro gli regalò anche un viaggio a Disney World. E tutti i bambini del quartiere adoravano Big John, perché la casa, la stanza di Big John, che viveva ancora coi genitori ma aveva una sorta di dépendance sul retro che era stata ricavata da un garage, era una stanza piena di giochi, di videogiochi, giochi in scatola, dolci, snack, bibite, tutto quello che un bambino potesse desiderare. Anche perché il contesto in cui vivevano non era proprio un contesto ricchissimo, quindi magari erano anche cose che questi bambini non avevano. E quindi da lui c'erano sempre dei bambini, e lui stava sempre con i bambini a giocare. Intorno ai 7 anni Katie finalmente si stanca della situazione e decide di raccontare a zia Linda degli abusi sessuali che subiva da Salvatore. Ma invece che essere protetta, Katie fu chiamata bugiarda e venne cacciata di casa. E quando finalmente Marilyn coprì degli abusi, lo denunciò e Katie tornò a vivere con lei. E a Sal venne semplicemente dato un ordine restrittivo. Ok. Ma dopo tutta questa lunghissima introduzione, arriviamo ai fatti di cui volevo parlarvi oggi. Quindi arriviamo al 26 dicembre 1992, un paio di giorni prima del 10° compleanno di Katie. Katie, appunto, era tornata a vivere da un paio d'anni con la madre, ma quel giorno le va a trovare Annie Butler, ovvero la madre di Linda, apposta per chiedere a Marilyn il permesso di far vedere Katie a Linda, perché ovviamente Marilyn a quel punto aveva realizzato che non fossero proprio la compagnia migliore, quindi non le permetteva più di passare il tempo insieme. E a Katie non era più permesso visitare Linda, perché Marilyn non voleva tra l'altro che potesse incontrare Salvatore. Però Annie la assicura che Salvatore non sarebbe stato a casa, anzi praticamente la supplica di lasciare andare Katie a casa di Linda perché Linda aveva organizzato una festa per il compleanno di Katie. E a quel punto Marilyn cede e raggiungono il compromesso che le avrebbero riportato indietro Katie in tempo per il vero compleanno. Cioè, tu sei la madre e devi scendere a compromessi per riavere tua figlia. C'è sempre qualcosa che non mi quadra, però ormai ho deciso che non ci faccio più caso. Una volta da Linda le fanno indossare un grande cappello a tesa larga, dato che a Katie avevano appena rasato tutti i capelli perché aveva i pidocchi, e oltre a metterle appunto questo cappello, la truccano. Alla festa c'è anche Big John, che le regala la casa dei sogni di Barbie, e in più chiede a Linda di poterla portare allo Spaceplex, che è un'enorme sala giochi a 15 minuti di distanza, che Katie adorava, e Linda accetta e li lascia andare alla sala giochi. Arrivano allo Spaceplex intorno alle 17:40 circa, e al loro arrivo John dà a Katie un paio di dollari da cambiare in gettoni per i videogames. Ma dopo un pochino che l'aspetta realizza che Katie è via da un po', che ci sta mettendo effettivamente troppo tempo, e inizia a preoccuparsi. Così va a cercarla un po' ovunque, dentro e fuori dallo Spaceplex. Ma non la trova. Immaginate che ansia a quel punto. Chiede aiuto anche ai dipendenti dello Spaceplex e a tutte le persone presenti, ma nessuno l'ha vista. Katie è sparita letteralmente nel nulla. Così chiamano subito le forze dell'ordine e John viene subito sentito dalla polizia per ripercorrere un po' il loro pomeriggio. Quindi lui racconta che era uscito con Katie verso l'una, l'aveva portata da Toys R Us dove le aveva preso un ulteriore regalo, una bambola, e avevano comprato anche un videogioco. Poi erano andati da 7-Eleven, che è un supermarket, per prendere uno Slurpee, che credo sia un ghiacciolo, e poi si erano fermati a casa di John per provare il nuovo gioco, e dopo avevano deciso che fosse ora di andare allo Spaceplex, dove appunto John le aveva dato i famosi 5 dollari, ma non era più tornata. A quel punto avvisano anche Marilyn e Linda una volta chiamata riferirà che circa un'ora prima aveva ricevuto un messaggio nella segreteria telefonica proprio da parte di Katie. E cosa aspettavi a dirlo? Il messaggio che Katie lascia in segreteria a Linda è straziante e si sente lei che piange e si sente che è veramente spaventata, e ve lo leggo. Dice: «Zia Linda, un uomo mi ha rapito e aveva un coltello». Poi fa una piccola pausa dovuta al pianto e continua: «Oh no, ecco che arriva, devo andare». E prima che Linda potesse arrivare al telefono per rispondere, la chiamata era terminata. Sul rapimento di Katie inizia a indagare il detective Dominic Varrone, un sacco di italo-americani, che era anche il capo della divisione rapimenti della polizia di Long Island, che trova subito sospetto e strano il messaggio lasciato da Katie. Secondo lui era troppo strano che una bambina di 9 anni, quasi 10, usasse la parola rapito e si sarebbe aspettato un altro termine, tipo magari un uomo mi ha preso o qualcosa del genere. E in più Katie dice anche che quest'uomo aveva un coltello al passato, quindi era tutto davvero molto strano e non riusciva a capire come una bambina di 9 anni fosse riuscita a sfuggire a un rapitore abbastanza a lungo da riuscire a fare una telefonata, che tra l'altro risultava fatta da una cabina telefonica. Quindi il detective Varrone era abbastanza scettico, perché c'erano stati diversi casi in quel periodo in cui questi rapimenti non erano dei reali rapimenti, ma erano stati simulati dai parenti. Ma allo stesso tempo era anche consapevole che ogni minuto conta in casi come questo, e anche se il messaggio era strano, doveva comunque cercare Katie in fretta, e così chiede anche il supporto dell'FBI, e tra l'altro decide di mandare la registrazione della chiamata di Katie nei loro laboratori per farlo analizzare. Inizia a indagare partendo dai principali sospettati, che sono ovviamente Marilyn, Linda e Salvatore. Marilyn, la madre inadatta e negligente, Linda, la madrina di Katie che la usava come schiava personale, e Salvatore, l'abusatore, che fa anche rima. E indagando scopre anche che in quel momento tra Linda Sal e Marilyn non correva buon sangue, appunto per la denuncia di abusi e per l'ordine restrittivo. E Marilyn era arrivata anche a credere che il rapimento potesse essere stato inscenato da Linda e Sal per riavere la bambina, per tenersela. E anche il detective Varrone considera Salvatore il principale responsabile della scomparsa di Katie, che aveva sicuramente più di un motivo per rapire ed eventualmente uccidere Katie. Ma dopo un po' l'indagine sui membri della famiglia si esaurisce perché ognuno di loro aveva un alibi e non erano emerse assolutamente prove, e anche dopo aver perlustrato le loro case non si era trovato assolutamente nulla. Perciò ampliano il cerchio dei sospettati e decidono di concentrarsi su Big John, che tra l'altro era anche l'ultimo ad averla vista. Ovviamente questo caso ha avuto una fortissima copertura mediatica durante tutta la ricerca di Katie, e gli amici Linda e Sal non si sono ovviamente privati della gioia di sfruttare questa cosa e hanno rilasciato tantissime interviste e addirittura hanno fatto entrare i giornalisti in casa loro. Addirittura avevano ricreato una finta cameretta da letto di Katie in casa loro, dove tutto era sistemato alla perfezione, con le lenzuola della carica dei 101, tantissimi peluche, bambole, sembrava una cameretta perfetta. Peccato che sappiamo benissimo che Katie non veniva trattata così bene e non aveva una sua camera. E infatti era tutto falso, avevano completamente rifatto la stanza di Katie per far credere a tutti che lei venisse trattata bene da loro, e ci sono queste scene di loro che piangono seduti sul lettino ribadendo quanto l'amassero e continuando a far suonare a ripetizione Il mondo è mio, la canzone di Aladdin, che era la canzone preferita di Katie. Quindi loro avevano inscenato questo spettacolino soltanto per i media. E questo ci conferma quanto questi due fossero dei maledetti manipolatori. Perché sì, posso immaginare e credere che fossero preoccupati, ma non riesco a credere al loro amore, perché anche se in modo diverso erano degli schifosi abusatori e probabilmente la volevano indietro per motivi egoistici e disgustosi, non tanto perché fossero realmente preoccupati per il benessere di Katie. Ma torniamo alle indagini, sto divagando. Una volta analizzato il messaggio di Katie, emerge che si trattasse di una registrazione e che fosse stata realizzata con l'intento di far credere che lei chiamasse da una cabina telefonica, così da sviare le indagini. Una volta scagionati Marilyn, Salvatore e Linda, si concentrano tutti su John Esposito e si rendono conto che nella ricostruzione della giornata trascorsa con Katie ci sono delle cose che non tornano, ovvero c'è un buco temporale di circa 30-60 minuti, mica poco. E decidono di fare anche un controllo sui suoi precedenti. E così si scopre che John non ha mai fatto parte dell'organizzazione Big Brothers and Big Sisters of America. Dunque emerge che lui utilizzasse questa scusa solo per poter stare con i bambini, e il fatto che lui facesse parte di questa organizzazione faceva star sereni i genitori, che non vedevano niente di strano in un single di 40 anni che passava così tanto tempo con dei bambini, invitandoli nella sua camera da letto che era piena di giocattoli, caramelle, snack, bibite, insomma il paese dei balocchi. In realtà John in passato aveva realmente provato a farne parte, ma era stato respinto perché avevano scoperto che 15 anni prima aveva tentato di rapire un bambino di 7 anni in un centro commerciale. Alla luce di queste scoperte, quindi, gli investigatori iniziano a guardare John con occhi nuovi e a vederlo sotto un'altra prospettiva, diciamo. E purtroppo scoprono anche che Big John aveva abusato di Little John. John Beers riferisce che gli abusi erano terminati quando John Esposito gli aveva detto che lui non era più adatto perché stava diventando troppo vecchio, e così molto probabilmente aveva spostato i suoi interessi sulla sorellina. Inutile ricordare che questa relazione tra Big John e Little John era stata caldamente spinta dalla madre Marilyn. Ovviamente non poteva sapere che John Esposito fosse un predatore sessuale, ma possiamo chiaramente sostenere che questa donna non aveva davvero fiuto per le persone, visto che prima aveva abbandonato Katie a Linda e Sal e letteralmente spinto il piccolo John tra le braccia di un pedofilo. A questo punto gli investigatori, e immagino anche voi, sono convinti che John Esposito sia implicato nella scomparsa di Katie. Ma quando avevano perquisito la casa e il garage non avevano trovato nessuna traccia da nessuna parte. Così decidono di raggirarlo cercando di sfruttare la grande amicizia che John millantava di avere con Katie. Così il detective Varrone chiede a John Esposito se Katie sapesse il suo numero e John conferma, dice che i due si telefonassero spesso. Bravo John, ottima risposta! Così Varrone gli chiede, ma se Katie riuscisse a scappare e a raggiungere un telefono, pensi che chiamerebbe te? E John conferma ritenendolo molto probabile. E così cade esattamente nella trappola del detective Varrone. E lo convincono a installare un registratore nel telefono di casa per intercettare le chiamate. E non solo, lo convincono a mettere a disposizione casa sua e renderla la base operativa delle ricerche. Quindi casa sua era sempre piena di poliziotti. Dopotutto, se John si fosse rifiutato, sarebbe stato piuttosto sospetto, non trovate? A questo punto Katie è sparita già da 13 giorni e potete immaginare l'ansia e la pressione di tutti. E soprattutto la pressione su John era altissima, veniva seguito dalla polizia praticamente ovunque e non dimentichiamo che aveva anche la polizia installata dentro casa e i media fissi davanti a casa sua, ma il tempo passava e John non faceva assolutamente passi falsi, anzi, non faceva niente e non si sapeva più dove cercare la piccola Katie. Finché finalmente il 13 gennaio 1993, quindi a 17 giorni dalla scomparsa di Katie, arriva la svolta. John chiama suo fratello gemello Ronnie e la moglie di Ronnie, Joyce, e la sua altra cognata chiedendo a tutti di incontrarsi dai suoi avvocati. Non so perché vi sto dando tutte queste informazioni inutili. Comunque, chiama tutta la sua famiglia e gli dà appuntamento dagli avvocati. E una volta lì, John confessa. Sapeva dove fosse Katie e soprattutto Katie era ancora viva. Non ve lo aspettavate, dite la verità. Katie è stata 17 giorni chiusa dentro a un bunker. E questo bunker si trovava sotto la casa garage di John. E anche sotto alla base operativa della polizia. E nessuno si era mai accorto di niente. Il bunker era stato interamente costruito da John, dopotutto si occupava di edilizia, e per accedervi erano necessari 30 passaggi diversi, tipo un escape room, ed era un sistema fatto a matrioska. Provo a spiegarvelo male, però ve lo spiego in qualche modo. L'accesso a questo bunker era nascosto dietro ad una libreria che bisognava sganciare dalla parete e spingere verso il basso. Tramite questa libreria si accedeva ad una stanza segreta e sotto il tappeto di questa stanza si trovava una botola che era praticamente un blocco di cemento di 90 kg che una volta spostato dava l'accesso a un tunnel di 2 metri strettissimo dentro al quale non si poteva nemmeno camminare in piedi ma si poteva soltanto avanzare strisciando. In fondo a questo tunnel si trovava un'altra porta e dopo questa porta si trovavano due stanze, una dentro l'altra. L'ultima stanza era di 4 metri quadrati e al suo interno si trovavano un materasso sudicio, un water composto da un buco a terra con un sacchetto e un sistema di telecamere di sorveglianza. Tutto il luogo era stato costruito in modo da isolare qualsiasi rumore e la piccola Katie veniva tenuta al suo interno, nella stanzetta quella di 4 metri quadrati, incatenata al collo. Ed è stata lì per 17 giorni. In seguito, John Esposito confessò di aver costruito il bunker appositamente per Katie e di averci messo 3 anni. Un uomo che sa davvero come investire bene il suo tempo. Tra l'altro, intorno ai 16 anni, Katie ha ricordato che ai tempi, mentre John stava costruendo il bunker, lei e gli altri bambini ci giocavano in quel cantiere. Brividi. Quindi, grazie alla confessione di John e poi al suo supporto, riescono a tirare fuori Katie dal bunker. Katie ha poi raccontato che quando ha visto John arrivare con altre persone, ha temuto che fossero dei suoi amici e che anche queste persone volessero abusare di lei. Anche perché i detective non indossavano una divisa, avevano un completo civile e quindi lei non li ha riconosciuti. Però poi oltre a loro sono arrivati anche dei poliziotti in divisa e quindi lei si è fidata e si è affidata a loro e si è fatta liberare. E una volta fuori i poliziotti la descrivono estremamente vivace, come se stesse tornando dal campo estivo. Io credo che lei fosse semplicemente felice di essere libera. E non voglio dire che lei fosse abituata ormai agli abusi, però sicuramente il suo passato l'ha aiutata a tollerare meglio la situazione. E forse era anche abituata a fingere che andasse tutto bene. Comunque, Gian Esposito viene condannato il 27 luglio del 94 all'ergastolo, ma nel 2013 viene trovato morto nella sua cella, apparentemente per cause naturali. Anche Salvatore Inghilleri è stato condannato e avrebbe dovuto scontare 12 anni, ma anche lui è morto in carcere. Katie ha raccontato tutto quello che è accaduto in quei 17 giorni all'interno del bunker, raccontando anche che in realtà la gita allo Space Plex non era mai avvenuta, perché dopo essere stati al Toys R Us ed essere andati a casa di John per provare il gioco nuovo, lei da lì non era più uscita. Racconta appunto che John l'aveva obbligata a registrare quel messaggio e che addirittura le avesse chiesto di fingersi morta per poterle scattare delle foto, perché secondo lui se i detective avessero visto che lei era morta non l'avrebbero più cercata. Non fa una piega. Ma lei si è rifiutata perché temeva che in questo modo, nel caso, lui si sarebbe fatto meno scrupoli ad ucciderla qualora le cose si fossero messe male. Che è veramente un ragionamento intelligente. Io penso che l'avrei assecondato. Lei è sopravvissuta, io non lo so se sarei sopravvissuta. E racconta anche che a un certo punto Katie aveva smesso di mangiare e bere cose non confezionate per paura che John le drogasse o le avvelenasse, e che tra l'altro a un certo punto fosse addirittura riuscita ad uscire dalla sua stanza, quella di 4 metri quadrati, abbattendo la porta a calci, accedendo quindi alla stanza che la conteneva. E dentro questa stanza aveva trovato anche un mazzo di chiavi che era una copia delle chiavi delle catene che aveva al collo. Quindi lei, quando John non c'era, si liberava per stare più comoda e per non insospettirlo contava il numero di anelli delle catene per rilegarsi esattamente nello stesso punto. Questa bambina è troppo intelligente. Io onestamente penso che non ci sarei mai arrivata, mi sarei legata ogni volta in modo diverso, mi avrebbe beccato subito. Racconta anche che John le aveva detto che a 18 anni l'avrebbe liberata per sposarla e fare tanti bambini con lei. Tra l'altro all'interno del bunker c'era anche una televisione che rimaneva sempre accesa giorno e notte, e quindi Katie aveva seguito tutte le ricerche e questo le aveva dato tanta tanta speranza in quei 17 giorni. E dice anche di aver sentito tutte le interviste e di essersi arrabbiata tantissimo vedendo quelle di Sal e Linda. E tra l'altro finalmente una volta fuori racconterà tutto quello che ha passato in quei 17 giorni, quindi tutti gli abusi che ha ricevuto da John e soprattutto anche tutti gli abusi che ha ricevuto da Linda e Salvatore. Una volta fuori infatti Katie viene tolta definitivamente a Marilyn e non ha mai più rivisto Linda. Racconta anche che dopo qualche giorno, una volta uscita dall'ospedale e fatti tutti quanti i controlli, gli assistenti sociali l'hanno portata a Southampton e si sono fermati davanti a una casa che lei descrive come se fosse uscito da un libro delle fiabe, e una volta dentro ha conosciuto i suoi nuovi genitori affidatari, Barbara e Ted, e i suoi fratelli. Le hanno comprato una torta e c'erano anche tantissimi regali che l'aspettavano. Dopotutto, non aveva ancora festeggiato il suo compleanno. Barbara e Ted avevano specificatamente richiesto Katie perché sapevano quello che aveva vissuto e la volevano a tutti i costi. Ted è un vice sceriffo, decorato veterano del Vietnam, mentre Barbara è una casalinga, anche lei adottata da bambina. Sia Linda che Marilyn hanno cercato di riavere la piena custodia di Katie, ma entrambe hanno perso. Nota latere, il detective Varrone durante le indagini aveva definito Marilyn una madre disfunzionale e incompetente. E quando è uscita questa storia anche l'opinione pubblica. Quindi Katie è rimasta con Barbara e Ted, che ora chiama mamma e papà. È andata a scuola, ha fatto tanta terapia e ha potuto finalmente avere una vita normale. Si è laureata, ha sposato un uomo di nome Derek e ha anche due bambini. Marilyn comunque è rimasta in contatto con lei e è anche andata alla sua laurea. Per anni Katie è rimasta in silenzio su questa storia, ma al 20° anniversario del suo rapimento ha deciso di raccogliere tutte le sue esperienze all'interno di un libro che si intitola, perdonatemi, io ho una pronuncia pessima in inglese, Buried Memories, Katie Beer's Story, ovvero Memorie sepolte, la storia di Caterina Birra, anzi Birre, scritto insieme alla reporter Caroline Gassoff, che tra l'altro era una delle reporter che nel 92-93 aveva seguito tutto quanto il caso del suo rapimento. Ed è appunto la fonte principale che ho utilizzato. Motivo per cui ho creduto a tutte le cose assurde che vi ho raccontato, perché vengono proprio dal libro scritto da Katie. Il libro è molto interessante perché si hanno proprio i due punti di vista, uno si ha la prospettiva di Katie e dei giorni trascorsi all'interno del bunker, e in più si ha anche il punto di vista mediatico grazie alla giornalista. Da allora comunque Katie ha fatto diverse apparizioni pubbliche per parlare di ciò che ha passato, soprattutto per tentare di sensibilizzare sul tema dell'abuso su minori, perché lei crede che se lei da piccola avesse saputo che quello che stava passando non era normale, probabilmente avrebbe parlato prima e avrebbe dato fine a tutte quelle molestie molto prima. Senza contare che ovviamente non puoi pretendere che un bambino abbia questi strumenti a 9 anni, a 6 anni, a 2 anni. Si dovrebbe poter contare su dei genitori, su degli adulti che vogliono il tuo bene, che lei purtroppo non ha avuto. Alla fine, guardandosi indietro, Katie dice che se John Esposito non l'avesse rapita, non sarebbe dov'è ora e non avrebbe ottenuto tutto quello che ha adesso. Chissà come sarebbe andata se fosse rimasta con Linda, Marilyn, Salvatore. A tal proposito cercherò di citarvi senza mettermi a piangere le parole di Katie. La mia vita è esattamente dove ho sempre voluto. Due genitori che mi amano, fratelli fantastici, un marito e due figli. Sì, sto piangendo. Ed è tipo la decima volta oggi. Alla fine tutto quello che Katie voleva era una famiglia che l'amasse e finalmente l'ha ottenuta. Io sono provata, ho pianto tantissimo sia leggendo il libro che riscrivendo il caso che raccontandovelo, ho dovuto mettere un sacco di volte in pausa. Mi dispiace se ho fatto piangere anche voi, però è bello provare delle emozioni. Non ho molto da dire, penso che questa storia parli da sé. È una storia orribile, piena di gente orribile. Io sono sconvolta. Com'è possibile che Marilyn non si sia accorta di niente? Ok, lavorava tantissimo, però com'è possibile che tu non ti sia accorta di niente? E soprattutto com'è possibile che questi due esseri immondi, questi due idioti di Linda e Sal, riuscissero a ottenere quello che volevano, a vivere sulle spalle degli altri e soprattutto che nessuno abbia mai reagito? E che abbiano tutti subito le loro cattiverie, le loro violenze, le loro manipolazioni. I casi umani in questa storia sono tantissimi e non ve li ho anticipati prima, non vi ho detto chi fossero perché non volevo farvi nessuno spoiler, però immagino che li abbiate identificati tutti. Abbiamo quasi finito, ma prima di lasciarvi ho come sempre un paio di domande per voi. Chi sono i casi umani di questa storia? Domanda aperta. E soprattutto, cosa ne pensate di Marilyn? Siete d'accordo col detective Varrone? Io vi ringrazio come sempre di essere arrivati alla fine della puntata e di aver ascoltato la storia di questa settimana. Se volete potete scrivermi su casiumani.podcast, io sarei veramente molto felice di sapere cosa ne pensate. E niente, ci sentiamo la prossima settimana con il prossimo caso umano. Ciao!